Ah, ma non parli?
Devo parlare.
Lo so, ti sei, ti sei disinteressato.
Parlavo con la redattrice che,
non lo so,
che mette gli appuntamenti in calendario sbagliando gli orari.
Mi sono girato e sembravi un criceto con una nocciolina,
sai,
in mano.
Lei era lì, diceva, no! E peraltro ci trattava anche malissimo. Vuoi che ti legga i messaggi?
Ma io forse li vedo. No, perché è scritto a te, non ci sono.
Non so se posso leggerlo.
No, non credo.
Merda, ma come CAZ2O è possibile? E io lo hai messo tu in
calenda.
Ha sbagliato. Questo è dura.
È
dura da accettare.
Molto.
Però fa tutto perfetto, quindi va bene così.
Sì, accettiamola.
Lei, tu lo sai che lei ascolterà questa cosa.
Sì. Perché lei le cataloga, tra l'altro.
Sì.
Per ogni cosa.
Su questa puntata c'è scritto che verranno cambiati gli speaker, vero?
Sì, secondo me ci sono tanti beep.
Sì. E poi c'è alla fine c'è Paola Lombardi che dice speaker da cambiare. In realtà è già partito il recruiting.
Assolutamente sì. C'è tutto un iter, la macchina è partita. Ascoltiamoci la sigla, no?
Non mi mettere il microfono a tradimento.
È sempre bello.
Perché non metti il microfono a tradimento?
Così mi piace coglierti nei momenti più intimi.
E poi voglio sapere perché metti il tuo alto e il mio basso. Non mi vuoi bene, vero? Vuoi che io stia zitto?
A me piace guardarti che muovi la bocca ma non esce il suono alcuno. Non ne fuoriesce.
Come i pesci.
È bello, sì. È un momento magico per me.
Non mi viene il pesce oggi con Malicola, non so perché.
Meno male.
Va bene, allora.
Meno male.
Posso dire ciao a tutti. Eccoci di nuovo su Startup On Air.
Che bello, siamo partiti caldi.
Siamo partiti caldissimi. Niente, perché ci segue solo da oggi, vabbè, startup significa avvio, ma di fatto nel linguaggio comune è un'impresa che sta nascendo, sta cercando un modello di business replicabile e scalabile. E la sigla l'abbiamo già ascoltata, quindi non devo dire più nulla. Oggi abbiamo con noi il presidente, nonché fondatore, nonché presidente di DPixel, che è un fondo di investimento italiano, che sarà Gianluca Dettori a parlare con noi, quindi abbiamo questa piacevolissima intervista. Però, prima di andare a parlare dell'intervista, noi si cazzeggia un pochino. No, allora, prima di andare a parlare dell'intervista, magari vogliamo un pochino parlare di cosine interessanti che stanno accadendo. Diciamo qualche evento torinese. C'è un evento sullo storytelling il 10 febbraio presso l'incubatore I3P dalle 15 alle 18, ed è un laboratorio proprio per imparare a fare un po' di storytelling, che può essere sempre utile per una startup. Quindi mi raccomando, partecipate. Inizia alle 15, c'è un'introduzione, Poi appunto i membri della startup presentano la propria idea di business, si fa una divisione in gruppo e si fa un po' di brief, e quindi si fa proprio un vero e proprio workshop, quindi può essere utilissimissimissimo, quindi lavoriamoci. Detto questo, io direi che ci ascoltiamo qualcosa e poi partiamo con l'intervista, se sei d'accordo.
Non lo so.
Tu volevi mettere la sigla di fine così, per amore.
Non lo so. Non lo so se sono d'accordo, eh.
Non lo so.
Non lo so.
Non so se lo compro, lo voglio vedere.
Lo voglio vedere.
Senti, io ho un mal di gola.
Io no, invece, quindi vorrei non prendermelo se...
Vogliamo ascoltare la canzone mononota?
Non lo so, no.
No?
Non so. Non sapevo cosa fare. Taylor Swift with Blank Space, of course.
Ascoltiamola, che bella.
Ok.
Cos'hai detto?
Cosa hai detto?
Hai detto Sandro? Oh. Cosa hai detto?
Allora, adesso è bello perché c'è Ale che mi parla, poi mi prende in giro, ovviamente attacca quando io dico le cazzate. Quindi mi fa, adesso la sfumo e tu parli. Cosa devo fare?
Scusa se sto svegliato, non volevo disturbare il tuo sonno.
Ma io sono concentrato su un accordo di investimento.
Ma quale accordo?
Ma ti rendi conto?
Sarai su un sito sconcio.
Ma è quello che mi hai consigliato tu.
Guardare il genere Animals e Chaddy, che è il tuo preferito.
Noi abbiamo in questo momento scritto su una lavagna una frase che non leggeremo,
no.
Però.
Però parla di un accoppiamento.
Parla di un accoppiamento in seguito a un raggiungimento di un obiettivo.
Esatto.
Di fatturato.
Tra l'altro l'accoppiamento non è tra due sessi diversi.
Guarda che poi...
Ma
un accoppiamento serio.
Assolutamente
tra
serio.
Tra uomini e tavoli.
Che bello. Proprio il mio genere. Il genere tables. Bisogna aggiungere la categoria tables.
Tables. Senti, ma adesso a parte gli scherzi, secondo me, this is the moment. Ma no, ma c'era ancora un pezzo. Accendi.
Ma tu sei pazzo.
Accendi.
Tu sei pazzo. L'ho sfumata. Solo la signorina Swift sa che continua. L'ho sfumata in maniera magistrale. Sei tu che sei pazzo.
Senti, andiamo ad ascoltarci Mr. Dettori.
Sì.
Guarda che ci aspetta.
Andiamo.
Andiamo.
Inizio. Entro io.
Dov'è?
No, nella camera. Dove
ma la vuoi smettere? Ma la vuoi smettere? Cioè, tu sei malato.
Sei tu che
sei malato.
Malpensante.
Malpensante.
Sei sempre malizioso.
Ma dici delle cose che non hanno.
Sei malizioso.
Sarò anche malizioso. Però stiamo. Come mi fai? Se vado, smetti.
Sei malizioso.
Basta. Io mi ritiro. Io mi metto.
Ascoltiamoci l'intervista.
Ciao.
A dopo.
Eccoci qua, benvenuti di nuovo su Startup On Air. Oggi siamo in linea con Gianluca Dettori, che è fondatore e presidente di Dpixel. Gianluca, ci senti?
Sì, mi sento sento bene, ciao.
Benissimo, benissimo, ciao Gianluca. Allora, niente, noi come sempre, come introduzione, prima di andare insomma un po' al sodo e parlare di Pixel, che è la realtà della quale vogliamo parlare oggi, ti chiediamo di parlarci un po' di te, e, insomma, quali sono state le esperienze, qual è stato il percorso, diciamo, che ti ha portato poi ad entrare nel mondo delle startup in modo forte, insomma, attraverso DPixel, che è un fondo più che conosciuto.
Sì, diciamo, io ho avuto una prima vita come manager, Olivetti e Lycos, poi ho avuto una seconda vita come imprenditore Vitamini e poi Buongiorno. E poi fondamentalmente, quando sono uscito da questa esperienza circa una decina d'anni fa, ho cominciato a fare l'angel investor. E quindi ho cominciato a investire in alcuni progetti, per esempio una startup nel campo medicale con mio fratello, che abbiamo cofondato, che adesso amministra tutta da lui, la città di Torino, piuttosto che investimenti in società nel campo internet. E questa, diciamo, attività di investimento poi è evoluta nell'idea di creare DPixel, quindi cioè di far nascere in Italia, di costruire una società che fa venture capital sul territorio presente, operativa, una practice italiana, insomma. E così è nato questo percorso da investitore attraverso il passaggio di diverse esperienze, insomma.
Ok. Ecco, appunto, questo percorso, mi dicevi, cioè, ti ha portato poi ad approdare in DPixel. Ci racconti anche un po' di storia di DPixel, come è nato, insomma, tutto quanto?
Sì, DPixel è nato, diciamo, appunto, con l'idea di costruire, quindi una, in inglese mi verrebbe da dire una firm, diciamo, una società di venture capital in Italia. Quindi cosa vuol dire? Per fare questo vuol dire, diciamo, abbiamo costruito un primo attività di investimento che è diventato un fondo, che è stato un fondo che abbiamo completamente, diciamo, investito nei primi 4 anni di attività. È un fondo che è partito poi nel 2010 e che ha fatto la prima fase di vita, che si chiama Investment Period, che si è completata quest'anno, scusa, lo scorso anno, quindi la scorsa estate. E da lì sono nati 19 investimenti. Parallelamente, diciamo, per sviluppare un po' anche le nostre competenze, anche insomma per varie ragioni di come è fatto l'ecosistema in Italia, abbiamo collaborato e lavorato su diversi progetti di innovazione in Italia, da Working Capital, è uno dei più importanti, fino a diverse start-up dove lavoriamo con diversi interlocutori, dove portiamo le nostre competenze su processi di innovazione tecnologica. Quindi Pixel ha due teste: da un lato fa venture capital come investitore attivo, ma tipicamente quello ti porta appunto a fare, noi abbiamo fatto 19 investimenti in 4 anni, quindi tutto sommato fai 4-5 investimenti all'anno, però parallelamente una parte, diciamo, di consulenza strategica nel campo del venture capital, nelle attività di innovazione, che ci ha portato a lavorare con diversi modi. Abbiamo un camper, facciamo delle attività nell'università col Bar Camper, insomma.
Sì, sì, Bar Camper è un'iniziativa molto interessante, poi magari c'è... scusami, ti ho interrotto, vai.
No, niente, quindi la seconda gamba delle cose che facciamo, l'altra metà delle cose che facciamo, oltre a fare gli investitori, è portiamo questo tipo di cultura in diversi ambienti, cercando di supportare processi di innovazione tecnologica, di trasferimento tecnologico, quindi trasferire capacità imprenditoriali o tecnologie verso il mercato.
Ok, quindi anche un'attività di supporto, non solo un'attività finanziaria pura, diciamo, come...
Sì, ma il venture capital, anche quando fai l'investitore, non è un'attività finanziaria pura. Diciamo che rientriamo classificati, se andiamo a vedere nell'enciclopedia, tra virgolette, nella categoria della finanza. Però la verità è che quando fai una startup e investi al livello in cui investiamo noi, come dire, con alcune centinaia di migliaia di euro, non puoi essere un investitore che mette solo dei soldi. Normalmente porti anche delle competenze e un affiancamento continuo alle società che ho investito. Diciamo, questo tipo di attività ti porta ad avere, e la pratica del venture capital, che è un lavoro molto operativo, non è una roba dove mandi degli assegni, insomma, non è che investi, non so, in azioni quotate in borsa dove poi vai a vedere come è andata a finire il giorno dopo, no?
Sei, assolutamente no. Certo. Qualche caso di successo, insomma, un po' di case history di successo di DPixel.
Ma allora, un fondo innanzitutto bisogna chiarire che ha una vita di 8-10 anni, quindi la verità è che le risorse del potrò darti una risposta vera e propria circostanziata se ci diamo appuntamento tra 4 anni.
E lo faremo.
che stanno proseguendo un percorso di crescita e alcune hanno avuto un successo ci abbiamo fatto non solo l'investimento ma anche il disinvestimento, portando a casa un profitto su quell'investimento lì. Abbiamo fatto exit sulle, diciamo, per esempio una che è stata per noi importante è stata una società che si chiama Viamente, una società di software online, viamente.com, che fornisce un servizio di logistica as a service sotto forma di abbonamento e che è stato acquisito da una società americana di software e di servizi in campo logistico. È una startup che qua in Lombardia che abbiamo finanziato e poi dopo un anno e mezzo si è stata acquisita a un bel multiplo di soldi che abbiamo investito da una società software americana.
Insomma, quindi interessante. Poi vedevo, in realtà, vabbè, questo te lo chiedo perché io sono stato alla direzione commerciale di Bacheca per un periodo, vedevo c'è l'exit di Seolab.
Esatto, per esempio quello fu una delle prime startup che noi finanziamo con un investimento, diciamo, anche non grandissimo ma tante competenze. Nasceva proprio dalla conoscenza e l'amicizia e la stima nei confronti di tutto il team, il fondatore di Bacheca, di tutto quello, sì, che succedeva a Torino. Paolo era mio, proprio un amico importante per me personale, e loro erano messi come effettivamente un team di grande talento con competenze speciali, perché al tempo di SEO, di search engine marketing e di social media marketing in generale c'era veramente pochi, sì, che ne sapessero in Italia.
Sì, sì.
Fu un investimento puro sulle competenze e sulle capacità dei due fondatori, con l'idea che appunto dopo 3, 4, 5 anni avrebbe fatto gola a qualcuno avere 30, 40 persone strutturate che sanno veramente fare questo tipo di attività. E in effetti è costruendo poi più o meno quello che è successo, nel senso che è stata un'altra exit che abbiamo fatto, l'azienda effettivamente ha funzionato e devo dire grandissimo merito dei fondatori che sono effettivamente due veri imprenditori molto in gamba, e in particolare Luca Russo che è l'amministratore delegato, sì, giovane ma veramente con un grande talento e capacità imprenditoriale e manageriale.
Sì, molto bravo.
E poi ovviamente anche intorno tutti gli investitori, perché non eravamo da soli, ci ha aiutato lì Giulio Valiante, che poi appunto con cui che molte volte le strade sono incrociate.
Che adesso è in WeFounders, no Giulio?
Sì, esatto, adesso per di più anche Giulio, che appunto anche lui in questi anni ha fatto tante attività di angel investment, investimenti diretti, eccetera, con anche dei successi, con l'iniziativa di WeFounders. Sì, esatto.
Cioè, sì, l'ho rincontrato, sì, insieme, insomma, a Marco, poi c'era anche Rivetti in quell'occasione, insomma ci siamo
sì,
rivisti.
Gamba, sì, che con cui abbiamo fatto effettivamente, e il Seolab è stato effettivamente poi le cose sono andate così, abbiamo fatto ceduta la nostra partecipazione, è stata la nostra exit, e tra l'altro sta proseguendo un percorso di crescita perché adesso dentro un gruppo più ampio effettivamente sta crescendo anche molto più rapidamente.
Certo.
E per noi è sicuramente un caso di successo dopo, come investitore, diciamo. È un'altra exit che abbiamo fatto in questo primo fondo. Fino
bene,
ad oggi,
bene. Sì. Poi vedevo che siete anche all'interno di Cortiglia, quindi Marco Porcaro.
Sì, Cortiglia è una di quelle che abbiamo ancora in portafoglio, perché siamo ancora soci di Cortiglia ed è appunto una di quelle su cui puntiamo nei prossimi anni, perché era del 2009. L'azienda che appunto di cui abbiamo fin dall'inizio condiviso il percorso, tra l'altro collegata ovviamente perché erano parte di uno stesso emanazione, di uno stesso progetto, addirittura all'inizio erano due progetti dentro la stessa SRL. E niente, Marco Porcaro è molto in gamba, ha dimostrato a Milano che c'è la possibilità di costruire un business significativo e scalabile. Adesso abbiamo finalmente completato un aumento di capitale che gli dà le risorse per affrontare questo piano di crescita che è importante, per cui è una di quelle su cui 3-4 anni si saprà dire appunto come è andata a finire, ma su cui sicuramente per esempio puntiamo.
Anche secondo me è una gran startup, quindi vedremo come si muove.
Sono da anni un cliente soddisfatto e sono anche stato uno dei più maggiori rompiscatole all'inizio, anche se devo dire ho avuto poche volte la possibilità di reclamare con lo portavo, perché il servizio è fantastico, soprattutto per io ho una famiglia, bambini, dai, cosa stai mangiando, sono cose di grande qualità, il servizio è comodissimo. Sì. C'è tutta una serie di cose che effettivamente gli ho fatto la beta test per anni e fin da subito secondo me mi ha creduto in questo progetto.
Sì, 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 sì. Poi insomma il fatto che ti porta il contadino senza che devi andare in campagna non è affatto male. Lo abbiamo intervistato qualche tempo fa e io e Alessandro qua da Torino dicevamo non vediamo l'ora che arrivi a Torino, così insomma iniziamo anche noi a ordinare. Quindi
sta per arrivare, sta per arrivare.
Lo so. Allora, ti chiedo, anzitutto ti ringrazio per la grande chiarezza e semplicità con la quale esponi le cose, che è sempre, sempre piacevole. Ti chiederei come funziona, visto che molto spesso si passa molto molto tempo a scremare all'interno dei fondi di investimento, un po' come funziona il processo di selezione di una startup. Quando è che una startup può presentarsi a un fondo come dPixel? Perché molto spesso anche gli startupper confondono un po' quali sono i momenti, no? Magari all'inizio appunto Family and Friends, poi Business Angel, e poi diciamo che la parte del fondo arriva quasi sempre un po' dopo. Quindi un pochino quali sono i criteri, se avete un settore preferenziale all'interno del quale si sviluppano di più le vostre competenze, insomma un pochino di delucidazione sul come, quando e perché rivolgersi a dPixel.
Allora, sì. Abbiamo un livello di attività di varia natura, con livelli diversi di complessità che stanno dietro al barcamper, a cui si può partecipare proprio per chiarirsi queste cose qua, oppure semplicemente salire per sul camper e per noi un modo funziona così: uno si prenota un appuntamento di 20 minuti e poi venire sul camper anche senza avere delle slide. È chiaro che se non delle slide è meglio, nel senso che è facile la conversazione. Sul camper trova una persona fisica in carne ed ossa, è uno a 20 minuti di tempo. Noi diciamo, siccome riusciamo a fare in questo modo qualcosa come 1000-1200 incontri l'anno di visu, questo è il modo migliore per noi, nel senso che ci consente di renderci conto a che punto è il progetto, cosa manca, da farci un'idea sul team, indipendentemente dalla capacità che uno ha di fare un business plan. Ripeto, uno meglio è attrezzato in termini di documentazione, e ci sono diversi modi in cui, se non lo sai fare, puoi apprenderlo. Ripeto, sul Barcamp è uno strumento anche di education, perché facciamo 1000 attività sul territorio in tutta Italia, a cui si può partecipare continuamente durante l'anno per approfondire queste tematiche, il business plan, come ci si presenta agli investitori, che documentazione serve, eccetera eccetera. Quindi l'accesso per noi è quello lì. A meno che appunto uno ha le cose pronte, sa quello che sta più o meno facendo, allora tipicamente sa con chi deve parlare e che cosa devi dire, ma capita raramente, non c'è niente di male in tutto ciò. E il Barcamp è un po' il modo in cui abbiamo adattato l'attività di Venture Capital alla necessità di doverci confrontare per anni con una documentazione che non era stessa, in realtà molto spesso, dei progetti che sono molto più interessanti e sentiti a parole che sulla carta non si riescono magari a capire.
Assolutamente. Magari qualche consiglio per gli startup, per quali sono gli errori più comuni che si fanno in una startup o nella costituzione di un team troppo grosso, team troppo piccolo, team mono settore, un po' così dalla tua io ricordo una tua frase che cito sempre in realtà agli startup, insomma, mi piace molto, no? Che era una frase appunto che avevi detto agli esfortoni, aveva un po' mi era piaciuta, mi aveva divertito anche molto, no? Che mi ricordo c'era questa psicologa che chiese a Gianluca, ma quali sono le caratteristiche, cioè fate un profilo psicologico di un imprenditore. Gianluca gli rispose alla psicologa dicendole che un imprenditore, se doveva proprio dire una caratteristica per la quale lo riconosceva, era l'odore. E questa frase mi ricordo, ma
come dire, tu considera che il nostro mestiere è fatto di percezioni, non so come dire, quando investi su un progetto 8 anni come Cortilia, di costruire un'azienda che, come dire, in 8 anni può diventare un'azienda grande piacere, nel senso, se funziona a Milano e fa milioni di euro di fatturato e sta in piedi, si può fare in 1000 città del pianeta. Quindi, come dire, è un modo nuovo di fare retail sano e bio, capito, chilometro zero, bla bla bla. Allora, quindi, diciamo, quando affronti percorsi di questo tipo, tu hai bisogno di da un lato capire il progetto, ma soprattutto le intenzioni del team, cioè dove vogliono portarlo, di capire dinamiche fini, proprio di chimica, perché alla fine, fondamentalmente, quando investi a questi livelli qua, più o meno l'unica cosa che hai è il team.
Certo.
È un pezzo di carta con tante idee dentro, davvero da fare, cioè come dire, tutte da trasformare in fatti. E quando si parla di fatti, nel nostro campo di un'azienda che prima parte da zero, va dal notaio e dopo qualche anno, come dire, produce decine di milioni di euro di fatturato.
Certo.
Quindi, sta parlando di quel livello di challenge. Quindi, come dire, il nostro è un mestiere veramente a contatto fisico in queste fasi qua. Per quello ti dico, noi facciamo attività dove, da un lato, chi ha in mente un'idea partecipa a uno dei nostri camp, tech week, cose che facciamo da anni, e si porta a casa tutta una serie di competenze che gli serviranno comunque nel percorso che dovrà fare, cioè capire come, cosa devi avere per parlare con l'investitore proprio tecnicamente, che carte devi avere in mano, che cosa, che tipo di domande ti fa e perché, qual è la logica, ma anche come dire, avere feedback esterno sul progetto che tu stai facendo, no? Che è in metà del nostro mestiere. Noi, come dire, il nostro mestiere su mille robe che ci arrivano facciamo 5 investimenti, puoi capire che per il 99% delle volte dire di no. Ma salvo appunto casi in cui appunto proprio non siamo interessati, molto spesso non è mai un no definitivo, un no, come dire, circostanziati, cioè fammi capire meglio, non so come dire,
certo,
in questo
certo.
momento è no, ma fammi capire meglio questo tema qua come funziona. Ecco, quindi il processo di feedback e a noi consente di interagire, diciamo, proprio face to face, come dire, corpo a corpo con gli imprenditori. E per noi vuol dire anche tanti fatti appunto veramente psicologici e sottili, l'odore è la cosa giusta, cioè nel senso proprio vedere la reazione allo stress, come reagisce il team, se è completo, se tante cose sottili che non saprei quasi definire veramente, ma che stanno nella pratica di farlo da tanti anni e di averlo subito come imprenditore.
Certo,
dall'altra parte.
Insomma, team first. È la cosa fondamentale. Beh, è certo, se la squadra è buona, poi il progetto ha delle buone basi e la capacità di adattarsi, sicuramente è un qualche cosa che può portare quantomeno una delle caratteristiche per fare successo. Poi si sa che comunque è comunque un campo molto variabile, se no non sarebbero investimenti di rischio o di ventura, come si vuol dire. E ecco, quindi mi dici, cioè una caratteristica di una startup per potersi considerare un buon investimento è anzitutto un buon team e chiarezza di idee, giusto?
Sì, un buon team e chiarezza di idee, sì, esatto. Buon team e chiarezza di idee. Sicuramente un buon team, punto uno. Proprio in ultima analisi, anche ultimo punto, cioè nel senso, a volte abbiamo sentito delle idee non brillantissime da dei team spettacolari che prendiamo in seria considerazione e molto spesso quegli investimenti poi a volte funzionano, cioè mi è capitato tante volte, ne conosco tante di storie di aziende in cui, come dire, l'idea se andare a sentire dice boh, io non so se ci investire in una buona investimento di che, ma poi dietro c'è un team pazzesco, effettivamente funziona, no? Deve essere, succede. E viceversa, un team che non è capace, qualunque idea, anche la più geniale della terra, non andrà da nessuna parte, perché l'execution poi è quello che conterà veramente il giorno dopo che si parte, no?
Assolutamente, l'execution è fondamentale.
Assolutamente, tutto. Quindi, se c'è una cosa che è importante, è la cosa più delicata, è in assoluto la più fondamentale, sia per funzionare proprio come azienda, ma nel lungo termine, resistere alle avversità e alle intemperie, sia anche per attrarre degli investitori nel concreto e raccogliere dei soldi, è sì. Questo è poco ma sicuro. Sul progetto, sì, avere le idee chiare, come dire, fa parte anche del nostro mestiere chiarirsi le idee. Cioè, come dire, noi abbiamo fatto un investimento in Cortilia, per farti un esempio concreto, visto che stiamo parlando di Cortilia, è che proprio il modo in cui investiamo, dove di fronte a un piano che non è affrontabile solo con le risorse che possono avere uno o due investitori, come quelli SID che hanno avuto loro, come noi, non era affrontabile tutto il piano, ma non è necessariamente all'inizio così neanche auspicabile che uno parte in poppa magna senza sapere esattamente quello che sta facendo. Ci sono mille domande, c'erano mille domande 4 anni fa, 3 anni fa, quando abbiamo investito in Cortilia, sul modello di business che sta in piedi, e la logistica, il costo, se il fatto se piace alla gente, come funziona, cioè capito, c'erano tutti mille temi e come dire, di cui eravamo tutti consapevoli, cioè lo scopo proprio dell'investimento è stato bene, allora facciamo così, concentriamo gli sforzi su Milano, concentriamo gli investimenti su Milano, non sarà importante scalare in questa fase, ma è comprendere tutto quello che ci sta dietro le dinamiche di questo business che vogliamo costruire. E dopo 3 anni, avendo consegnato tonnellate di merce e avendo migliaia e migliaia di clienti, la storia, diciamo, i numeri dietro questo business model ormai sono un fatto dall'azienda.
Assolutamente.
Adesso sanno come affrontare un percorso di crescita con investitori che possono investire milioni di euro per portarli in una fase completamente diversa della vita. Noi
Quindi insomma, diciamo sulla parte Cortiglia in questo momento ha dimostrato che può fare quella roba lì benissimo su una città, si tratta esclusivamente di prendere e di replicare. Quindi questa è la logica, è prima fammi
Diciamo,
vedere che riesci a
è un
farlo in
fattore
un'area.
ovviamente molto più complesso, è un po' più complesso, però fondamentalmente sì, cioè nel senso sì, adesso il business model di Cortiglia è un fatto che è anche numericamente conosciuto, poi lo spot che a Torino non sarà la stessa cosa,
Chiaro.
conformazione, le caratteristiche, il mercato, la mentalità, la cultura, mille ragioni,
Sì.
però fondamentalmente hai delle basi di conoscenza sufficientemente ampie. Per sapere intanto cosa fare e come arrivare al modello che funziona anche su Torino. Quindi diciamo, le start-up, se vuoi, una cosa importante sempre da ricordare è che la differenza tra un'azienda e una start-up sta proprio in quello, cioè è proprio il momento in cui tra l'altro la start-up muore e l'azienda nasce, è quando tu cominci a conoscere il tuo modello di business. La start-up non conosce il suo modello di business e lo sta cercando. L'azienda invece conosce il suo modello di business e la persegue, lo persegue.
Certo.
E questa proprio quindi il team deve essere forte e avere le idee chiare, ma anche avere la flessibilità e l'agilità di fare un percorso che ti porta anche a dover prendere delle decisioni diverse rispetto a quelle che pensavi che dovessero essere le cose.
Sì, quindi.
Capitano anche questo in Cortiglia, ma capita in ogni startup, no?
Sì, no, no,
Lo
flessibile.
scopo spesso lo scopo è per nostro è quello lì, validare in scala piccola un modello di business scalabile.
Assolutamente, quindi flessibilità assoluta, beh, questo è fondamentale, nel senso che bisogna saper cogliere, saper modificare, no? Essere abbastanza fluidi e liquidi nel muoversi tra quelli che sono i cambiamenti e quello che poi sono gli effettivi feedback di mercato. Ecco, uscendo un po' da questo piano, domande anche queste un po' generali che tendenzialmente rivolgiamo quasi sempre. Ecco, la tua opinione sull'ecosistema delle startup in Italia, comparato, diciamo, un po' con quello estero.
Diciamo emergente, nel senso che dal nulla è emerso negli ultimi 10 anni effettivamente un ecosistema e quindi questa è una grandissima buona notizia e mi sembra che continua a procedere insomma con difficoltà ovviamente come tutte le cose che sono nascenti. Rispetto all'estero, io non so, io mi sto confrontando con diversi ecosistemi e devo dire è difficile fare troppi paragoni, in genere mediamente siamo indietro effettivamente, cioè se vado a vedere in Irlanda cosa è stato costruito negli ultimi 10 anni e a che punto è quel mercato lì, o se vado a vedere in Germania, o se vado a vedere in Francia, eccetera, eccetera, strade da fare ne abbiamo. Però diciamo intanto c'è movimento, c'è quantità, c'è qualità crescenti. C'è anche attenzione istituzionale, ci sono le nuove normative, insomma, c'è comunque, se penso a dove eravamo quando abbiamo iniziato di Pixel, che era veramente un azzardo, oggettivamente i primi investitori la domanda più intelligente che mi facevano, ed era quella più difficile da rispondere, di dire, boh, alla fine noi ci fidiamo di voi come team, di me, di Gianluca, di Antonio, di Frank, investitori con cui abbiamo lavorato in questi anni, ci conoscono da tanti anni. La domanda vera è se ci sono start-up su cui investire in Italia, questa è la vera domanda, cioè nel senso questi soldi li diamo da gestire a voi, però ci sarà la base su cui investire e non era una risposta facile, non c'era una risposta facile 10 anni fa, quando abbiamo iniziato,
Certo.
oggettivamente. Adesso è evidente, c'è tanti progetti anche molto interessanti che possono esprimere dei valori. Siamo ancora in una fase sicuramente iniziale, però diciamo che abbiamo scollinato forse la partenza, l'avvio dell'ecosistema, che non era neanche così ovvio. E quindi, insomma, diciamo un po' in mezzo al guado, siamo un po' indietro, però insomma.
Vabbè, però ottimisti verso il futuro, via.
No, sì, devo dire, sì, no, assolutamente ottimista, cioè, come dire, si può decisamente migliorare, sicuramente miglioreranno le cose, non c'è nessun dubbio. Poi il punto di quali ambizioni, a quale livello possiamo settare le nostre ambizioni, ecco, vabbè, quello non saprei ancora rispondere, però sicuramente diciamo, la situazione è positiva, stanno arrivando nuovi fondi di venture capital sul mercato, di gente, investitori strutturati, capaci, con competenze internazionali, di industrie specifiche. Ci sono state anche delle grosse exit, vabbè, diciamo anche di Bad Tech, però comunque in generale gli investitori sono più attenti, sono Ma ci sono segnali positivi, soprattutto se anche importante continua a esserci un afflusso considerevole di giovani a questo fenomeno delle start-up, e nel mazzo di tutto ciò c'è un sacco di talento veramente di livello internazionale.
Assolutamente.
Poi non è facile da qua, tutto lì.
Eh beh, sì, vabbè, però insomma...
Se avessi sempre visto New York tutto era un po' più semplice. Sì, però sì. Non è così, esattamente la filosofia nostra è quella di invece di vedere appunto che qua si creassero delle condizioni perché ci fossero situazioni di quel tipo.
Scusami, ti ho perso un secondino a livello di voce.
Niente, vabbè, comunque avevo più o meno finito.
Ok, ascoltami Gianluca, ecco, ancora proprio per andare in chiusura, anzitutto vabbè, ti ringrazio per essere stato con noi e per insomma di nuovo per la chiarezza con la quale hai esposto bene tutti i punti. Qualche evento, qualche iniziativa che è imminente che vuoi consigliare agli start-upper?
Beh, diciamo, ci sarà una concentrazione di attività importanti a Milano a marzo, perché arriverà a marzo, adesso non ricordo esattamente le date, ma tra un po' comincerà a girare l'informazione, il Global Entrepreneurship Congress, che è, diciamo, il più importante evento mondiale sul tema dell'innovazione, la Fondazione Kaufman, lo scorso anno si fece a Mosca. Arriveranno a Milano investitori di tutti i tipi, corporate, policy maker da tutto il mondo, da 90 nazioni, per circa una settimana.
Ok, quindi insomma consigliamo questo evento qua.
Ci saranno una ricca di eventi concentrati ovviamente in quella settimana, da ormai a marzo.
Ok, quindi in marzo la data esatta non c'è, sai ancora dire, vero?
No, credo da qualche parte, forse qualche informazione ci, ma non credo sia stata ancora, diciamo, ufficializzata, comunque insomma se ne sentirà parlare. Comunque diciamo a marzo ci sarà un evento, una serie di eventi a Milano in cui potrebbe essere interessante appunto tenere traccia e andare a vedere cosa succede.
Benissimo, allora assolutamente stay tuned per questo evento a marzo, anche perché insomma se ci sono investitori internazionali sicuramente un'ottima occasione per le start-up. Lo annuncerete sul sito di Pixel, quindi possiamo dare il sito di Pixel come...
Sì, sul blog, su Che Futuro. La Global Entrepreneurship Congress è l'evento della Fondazione Kaufman, che è la più importante fondazione americana e forse al mondo sull'imprenditorialità. Organizzano anche la Global Entrepreneurship Week in tutto il mondo. Ma questo è il Congress. Il Congress è un evento di una settimana sull'innovazione e l'imprenditorialità, in cui fondamentalmente da tutto il mondo vengono, tranne a Mosca c'erano, come delegazione italiana eravamo in tantissimi, eravamo una trentina, una quarantina, e c'era un po' tutto l'ecosistema italiano rappresentato, anche perché quest'anno organizzando l'Italia a Milano siamo andati un po' tutti a vedere per cercare di fare qualcosa di importante quando ci saremo noi che ospitiamo l'evento.
Benissimo.
Però effettivamente sarà una settimana sentire a parlare, però c'è un calendario fitto, immagino, di cose da andare poi a scandagliare per capire cosa ognuno può interessare delle varie situazioni.
Allora, benissimo, quindi niente, sicuramente noi adesso monitoreremo l'evento, cercheremo di darvi informazioni su questo evento mano a mano che veniamo aggiornati. Intanto potete andare anche a seguire appunto sul sito di Pixel, dipixel.it, oppure sul blog di Dipixel, che è accessibile direttamente anche dal sito, che è dipixel.it/blogs. E ringraziamo nuovamente Gianluca Dettori per essere stato con noi e ringraziamo Dipixel per averci dato l'opportunità di insomma di intervistarli. E, se noi avremmo finito, se tu hai qualche cosa da buttare lì, lanciare lì qualche cosa che ti interessa dire, dilla ora o...
Adesso appunto consiglio di venirci a trovare su Barcamper.
E allora niente, andiamo tutti quanti su Barcamper, che è questa bellissima iniziativa di Dipixel, che peraltro avevo conosciuto Gianni Natella, può essere? Gianni Natella di...
No,
ero convinto fosse di Barcamper, adesso ho avuto un flash, ma magari sto confondendo i nomi. Comunque, quindi per Barcamper, comunque potete andare anche lì su barcamper.it e insomma per sapere un pochino come il tour, come funziona il Barcamper e come proporsi. E, lo trovate tutto quanto su barcamper.it. Noi abbiamo, diciamo, terminato l'intervista, quindi io ti saluterei.
Va bene, salutatori, grazie.
Ciao. Grazie molte, ciao Gianluca, buona giornata.
Ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao.
places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take, when people run in circles, it's a very, very mad day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. What's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad, the dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take, the people run in circles, it's a very, very mad world, mad world, mad world, mad world.
Bello, mamma
mia. Sempre bello quando...
È sempre bello sto pezzo, madonna.
Ma poi quando canti è sempre poesia.
All around me are familiar faces, worn out places, worn
però.
Out faces.
In foga.
Madonna, madonna.
È in foga. Cioè,
non si può dire, si può dire, no, non si può dire.
Ma si può dire, la cantante, voglio dire.
Madonna, la cantante.
Si può tranquillamente invocare,
questa,
direi, no?
Questa è una battuta vecchia come tutto, però funziona sempre.
Bravo,
e ti salva sempre, ti salva sempre in corner.
Come dire Michael Jackson.
Esatto, esatto.
Comunque ero in foga, infatti ero un po' indeciso se aprirti il microfono
no.
Ad un certo punto a sorpresa. Però poi ho avuto pietà degli ascoltatori. Che...
Lui è molto buono, ha pietà di voi. Fosse per me lo aprirei sempre e me ne frego. Però fortunatamente siete assistiti e ben considerati e a cuore, al buon cuore di Alessandro Mina che vi lascia in pace e non vi fa soffrire.
Esatto.
Ma sembra che tu abbia... Hai deciso di chiuderla così.
E mi chiamano, ma non posso adesso.
Lo chiamano, tutti lo chiamano, tutti lo vogliono.
Esatto.
Quasi quasi mettere un pezzo del Barbiere di Siviglia.
Un pezzo del Barbiere di Siviglia.
Siviglia? Siviglia? Sì, Cilia Beppola.
Perché?
Hai fatto un corso con Fabri Fibra.
No, ho fatto un corso con Giovanotti.
Scrivi, tutti mi vogliono. Solo un pezzettino, piccolo, piccolo, piccolo.
Vediamo.
Piccolo, piccolo, piccolo. Tutti mi
tutti
vogliono, tutti mi
cercano. Attenzione.
Sono un barbier. Sarebbe il top da Herman Prey.
Ti gusta questa?
Non so, chi è che la canta? Perché dipende chi è, guarda sotto chi è che la canta. Se fosse Herman Prey sarebbe il
Gioacchino
top.
Giochino Rossi, no, aspetta.
No, Giochino
no,
Rossi.
Infatti. Non c'è scritto, però
no.
c'è il lyrics, se vuoi cantare.
No, qui no, non è... Senti che bella,
Così volevi sentire, che cantata da?
Herman Prey. È un altro no, guarda che così... Ah, così?
Certo, ci stiamo parlando dentro.
Ah, ok, tu dici si può fare. Chissà.
Adesso, forse questo.
Eccolo lì.
E lui? Dai, ascoltiamoci.
Senti che voce. Lui è un tedesco, è un tedesco fantastico. Senti, senti che roba.
Ti tolgo il volume.
No, qui non si può fare, non si può fare. Herman Prey, Barbiere di Siviglia, tanta roba. È bellissimo questo pezzo. Parlando in linguaggio fine, e sti cazzi.
Bella, ci voleva, eh.
Ma guarda che è una roba che...
Ma porca miseria.
Ma mamma mia.
Stai calmo però.
Va bene. No, poi così. è bello. Abbiamo avuto un'intervista fighissima, no? Io dicevo prima con Gianluca, no? Che la cosa che mi piace è proprio il suo modo. Perché in realtà credo moltissimo, no? Chiaramente, cioè... Adesso non vorrei neanche sminuire il lavoro che chiaramente D-Pixel è un ottimo fondo che valuta sempre tutti i punti, perché chiaramente valuta il team, valuta il progetto, valuta il business plan, però un dettaglio assolutamente non trascurabile e importantissimo nella valutazione di una startup, come appunto Gianluca diceva prima, ed è una citazione che io riprendo spesso di Gianluca perché è un qualche cosa che adoro, ed effettivamente è così, che è importantissimo capire quanto quel team sia veramente attaccato, quanto questo team abbia veramente la forza di portare avanti poi la startup, quanto questo team abbia veramente l'anima imprenditoriale, no? E Gianluca appunto dice ma da cosa capisci che, gli chiedeva appunto questa psicologa, come dicevamo prima a Yes for Talk, che è stato un evento che c'è stato qua a Torino, diciamo, ma la cosa capisci insomma se un imprenditore è un buon imprenditore o meno, e Gianluca gli ha detto dall'odore, ed è così, io concordo pienamente con questa cosa, quindi mi piace, non so, e vedo che Ale sta già cercando una canzone, perché evidentemente questa cosa qua gli ha ispirato qualcosa, quindi sta buttando su qualcosa,
non lo so, vedremo.
Vedrei. Sì, vedo. Vedrei. Ma cos'è sta roba in bianco e nero? Mo cos'è questa roba? Ah, l'odore, vabbè, no. No, cosa c'entra?
E l'odore.
Ma cosa c'entra?
E l'odore. E anche quell'odore.
E quello è un altro odore.
Ma cos'è? L'odore altrettanto buono.
Stiamo entrando nel torbido.
Per gli amanti del genere qua. Vabbè, ma è... Ti spengo.
Ci siamo mischiati la pelle, le anime, le ossa, ed appena finito ognuno ha ripreso le sue.
più via, non va più via la demenza che ci ha preso in questa puntata. Non
e anche
va
questo
più via.
È un odore, se vogliamo.
Senti,
chiamarlo così.
Ma visto che ormai siamo al cazzeggio totale,
ormai allo sbando.
È allo sbando.
La deriva.
Di tanto in tanto andiamo allo sbando.
La deriva dei continenti.
Senti, ma noi in realtà siamo siamo quasi in chiusura, io te lo dico. Io non volevo dirtelo.
Giusto adesso mi stavo scaldando.
Io non te lo volevo dire, ma te lo dico.
Scaldando, giusto appunto.
Scaldati. Allora, va bene, niente, noi siamo... Niente, io sono molto felice oggi, io sono già soddisfatto. Per me
ma chiamare. Io anche sono contenta.
Oggi sei contenta?
Sono abbastanza contenta.
No, va bene, senti, abbiamo fatto una bella intervista, secondo me possiamo considerarci in chiusura di puntata, ci rivediamo di nuovo la prossima settimana, giusto?
Senti che voce.
Facciamo sempre la nostra solita ora.
Che voce possibile.
Vedo che tu stai cercando la sigla che ti piace molto.
Mi fa schifo stasera.
Ma l'hai detto! Non dovevi dirlo, non si dice.
Non l'ho detto, ho pensato ad altra voce, scusa.
No, si dice un'altra roba. Tipo vorrei tanto cambiare sigla, mi piacerebbe questa sigla, diciamo che forse
realtà,
ha fatto il suo tempo.
In realtà mi fa schifo cercare la sigla, poi quando la metto è bella, mi piace.
Non è vero,
ci godo, è bellissima. In realtà mi piace.
Oramai ti sei scoperto.
Ma non è vero. Sì, che bella poi.
Bellissima.
Perché varia. La particolarità di questa musica è che varia.
Senti
come cambia.
Sì, ma è molto digitale.
Saranno 1000 accordi, un casino.
Ma è molto digitale, cazzo. Digital Versicolor. Non capisci un cacchio. Va bene,
bellissimo.
Va bene, allora se volete
vi lasciamo questa canzone mononota. La canzone mononota, ci avevamo già pensato comunque, la canzone mononota ed è questa. Non hanno inventato nulla gli Elio.
Ma non c'è quella di Elio. Elio. Era mononota o monotona?
Mononota.
Sicura?
Questa è mononota.
Canzone mononota, va bene.